Sì, sì.
Sentite?
Sì. Ecco.
Bene, allora possiamo iniziare. Buonasera a tutti e grazie per la grande partecipazione. Prima di introdurre brevemente il tema della conferenza di questa sera, voglio ringraziare a nome di tutti noi il senatore Marco Scurria, che è un caro amico e un uomo da sempre molto attento, molto sensibile ai temi della libertà, dell'intolleranza, della lotta all'intolleranza, della lotta all'antisemitismo, ed è presidente del Transatlantic Friends of Israel. Quindi grazie per averci dato questa opportunità, prima di tutto ai ragazzi del manifesto per nazionale per il diritto allo studio. E io questa sera non sono qui, non mi fa soltanto piacere essere qua. Credo che sia un dovere essere qua, un dovere mio, un dovere di tutti dare voce a questi ragazzi, sostenere con forza le loro istanze, il loro messaggio, la loro iniziativa che è convogliata in questo manifesto nazionale per il diritto allo studio, che poi questi ragazzi vi presenteranno a breve. Anche perché questi ragazzi, quello che chiedono questi ragazzi è quasi incredibile che oggi si debba chiedere, perché vogliono semplicemente che sia ripristinata nelle università italiane la legalità, che è un sacrosanto diritto di qualsiasi studente poter partecipare alla vita delle università, frequentare le lezioni, partecipare agli esami, alle sessioni di laurea in modo pacifico, sereno e libero. Purtroppo questo ormai da più di un anno che non avviene, reso impossibile. E reso impossibile lo sapete, perché è da più di un anno che assistiamo a manifestazioni, occupazioni violente e becere che sono portate avanti da una minoranza, perché è una minoranza, di facinorosi che con il ricatto della violenza e con una propaganda agghiacciante, mistificatrice dei fatti, non solo hanno impedito da un anno a questa parte il regolare svolgimento delle attività universitarie, ma hanno portato nei nostri atenei un clima di odio e di intolleranza che credo sia irreversibile se non poniamo uno stop molto urgentemente. Scusate, oggi ho anche l'asma. E per questo credo che l'iniziativa di questi ragazzi rappresenti una speranza per il futuro, una luce in questi tempi bui, perché secondo me sono veramente tempi bui, tempi pericolosi per tutto il mondo libero. Soffiano fortissimi venti dell'estremismo, del fanatismo, dell'antisemitismo e dell'antioccidentalismo. Purtroppo abbiamo visto ancora recentemente ad Amsterdam quello che è successo, quello che è successo in tutte le nostre città italiane, da nord a sud. Ancora ieri, per esempio, a Montreal, sono al grido di intifada, intifada, sono state poste in essere delle violenze inaudite, inaccettabili. Ma io mi chiedo, ma ci piace questo? E questo è quello che vogliamo per il nostro presente, per il nostro futuro? Perché purtroppo non so come abbiamo voluto, come abbiamo cercato di reagire a tutto questo, perché io ho notato, lo dico con grande amarezza, un atteggiamento troppo remissivo, quasi apatico. Abbiamo spesso rinunciato ed arretrato sul terreno della difesa dei nostri valori, delle nostre libertà, per cercare ad ogni prezzo l'appeasement con chi l'appeasement non vuole a nessun prezzo. E credo che siano tempi bui quelli in cui anche l'Occidente processa se stesso, e tempi bui quelli in cui organismi della giustizia internazionale smettono di essere strumenti di giustizia per diventare strumenti e braccio politico di organizzazioni antisemite, antioccidentaliste, forse per non dire peggio. Io spero veramente che questa iniziativa venga raccolta, il messaggio di questi ragazzi vengano raccolti dalle istituzioni, dalla politica, dai mezzi di comunicazione, perché abbiamo una grande responsabilità per oggi e per domani tutti, e spero che tanti giovani che si riconoscono in questi valori, in questo messaggio, magari se, vedendo l'esempio di questi ragazzi, di tutti quelli che questi ragazzi rappresentano, avendo anche il loro coraggio, capiscano che non sono soli, che quindi escano dall'ombra e scendano sul campo, questo campo che poi è un campo di battaglia, ma per la libertà. Quindi io ringrazio ancora tutti, passo la parola a questo punto al senatore Scurria, che ancora ringraziamo per questa grande opportunità.
Allora, grazie, sono io che ringrazio voi, ringrazio Cristina, ma ci conosciamo, tutti già dal senatore, e per questa iniziativa. Io ho iniziato a fare politica all'università, ero uno studente universitario che tra le cose che facevo e reclamava c'era quello del diritto allo studio, ma io quando facevamo queste iniziative sul diritto allo studio, perché cercavamo una mensa migliore per quelli universitari, delle aule decenti dove poter studiare e quant'altro, mai mi sarei immaginato che la battaglia del diritto allo studio significasse proprio il diritto, cioè la possibilità di poter studiare. In realtà un po' lo devo immaginare, perché io, essendo di destra all'università del tempo, per un anno sono stato scortato dalla polizia per andare all'università, perché le persone democratiche che ancora oggi dentro l'università decidono chi può entrare e chi non può entrare, hanno deciso che io non potessi entrare. E quindi per essere studente, per essermi garantito il mio diritto allo studio, per un anno sono andato scortato dalla polizia a lezione, poi alla sera a risparmio, che cosa è diventato. Dico questo perché è inconcepibile e inaccettabile quello che sta accadendo da ormai svariati mesi dentro gli atenei italiani, e non solo, direi, ma oggi parliamo di questi, dove appunto ci sono ragazzi senza ulteriori qualifiche, studenti che non possono studiare, che non possono frequentare, perché qualcuno ha deciso una campagna d'odio inaccettabile che avviene dentro l'università, che avviene fuori dall'università e che è un antichissimo ormai politico italiano, si chiamava Giulio Andreotti, diceva: quello che succede nell'università succede e succederà più avanti nella società. Per questo era sempre molto attento alle lezioni universitarie, perché per esempio quello che succedeva alle lezioni universitarie, lui diceva, sarebbe poi successo a livello politico qualche anno dopo. Ecco, però lui teneva sempre, essendo persona di grande spessore, d'occhio quello che accadeva negli atenei, perché quello che accadeva a livello culturale, a livello sociale, era convinto che sarebbe successo loro. Io mi auguro che si sbagli, perché se questo sta accadendo oggi nell'università, temo che potrebbe accadere anche in un discorso di società più allargata. E guardate che ad Amsterdam la caccia all'ebreo è già cominciata, è già avvenuta, l'abbiamo già visto. E abbiamo visto come qualche cialtrone a Milano ha pure chiamato gli applausi per quelli che hanno fatto quella caccia. C'è qui, non so perché si è potuto nascondere il presidente, c'è stato qui dietro il mio collega, anzi il presidente della mia commissione delle politiche dell'Unione Europea, Giulio Terzi, che mi racconta quotidianamente quello che accade a Brescia. Io lo lascerò poi raccontare a lui, ma lo sapete già tutti, dove attraverso fantomatiche manifestazioni pro-Palestina stiamo assistendo a degli sciagurati spettacoli di antisemitismo vero e proprio, con personaggi che poi sicuramente ognuno meglio di me saprà raccontare. Allora, per questo che sono io che ringrazio voi, perché c'è bisogno di coraggio, c'è bisogno di testimonianza, c'è bisogno oggi di dire le cose come stanno, che l'università da sempre sono nate storicamente, noi ne sappiamo qualcosa, in Italia, Bologna è stata la prima università che almeno questo nome ha preso, ha dato poi via a tutte le altre, sono luoghi di confronto. Sono luoghi dove si costruiscono ponti, sono luoghi dove non esiste, non può esistere la discriminazione, perché la cultura è confronto, è contaminazione, è la capacità di ascoltare le ragioni degli altri, di chiunque altro, che poi fa sintesi, che poi diventa elemento attraverso il quale si costruisce una società nuova e diversa, attraverso la quale si sfida il progresso e il futuro. Queste sono le università. E se nelle università esistono momenti in cui qualcuno decide che qualcun altro non può dire, non può parlare, non può pensare, io credo che si rischi di rivivere tempi bui che in Europa abbiamo già vissuto. Adesso arrivano con un po' la falsariga della paradossalmente della democrazia, che è tutto a manta, che dà patente di chi può parlare e di chi non può farlo. Noi sappiamo che non è così. Il conflitto in Medio Oriente, guarda, io neanche lo tocco questo argomento, insomma, si sa come la pensa, insomma, sono il presidente del Transatlantic Friends of Israel, per cui è abbastanza chiaro, insomma, come io vedo quello che accade in quell'area di mondo, ma non voglio entrare, perché oggi qui parliamo di un aspetto diverso, cioè oggi qui viene minata, se continua questa storia, la base della civiltà occidentale, e cioè la base degli aspetti fondanti che sono libertà e democrazia, che significa rispetto delle persone, rispetto delle idee degli altri, rispetto di approccio e di consapevolezza e di conoscenza di tutti i punti di vista. Ecco, se noi oggi facciamo passare questo, noi rischiamo di mettere in discussione le basi della nostra, io parlo di civiltà, non posso usare questa parola, la civiltà spesso non può essere espressa, perché sembra non si domande che cosa. Allora, per questo ringrazio Cristina, ringrazio i ragazzi che hanno voluto oggi dare questa dimostrazione di coraggio. Se serve, lo andiamo a fare anche l'università, io sono pronto, perché ne stiamo parlando anche con gli altri colleghi della commissione antidiscriminazione, della, insomma, definita sede, per capirci, facciamo mille nomi, e lo facciamo come commissione. Diciamo che c'è stato qualcuno degli amici, qualche ragazzo del Partito Democratico del centro-sinistra, non sono stati molto d'accordo a farlo. Se serve, senza creare pietre, perché noi siamo già dell'Italia, lo facciamo senza simboli di partito, lo facciamo per il coraggio che serve in questo momento di dimostrare, soprattutto ai più giovani, che non ci si arrende, che la possiamo fare qui, una sala istituzionale, che è un significato importante quello che stiamo facendo, perché le istituzioni sono sempre le istituzioni, ma domani, posso ritornare indietro nel tempo per quello che mi riguarda, calchiamo i viali della Sapienza come qualunque altra università italiana, vi dico ai ragazzi che sono qui presenti, vi penso di parlare anche al nome dei colleghi che sono qui, veniamo a giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, alla Sapienza con altre università, e queste cose le raccontiamo, perché ripeto, non è qui il ballo che varrebbe comunque. Di 100, 200, 300, 500 ragazzi, attraverso queste centinaia di ragazzi passa ciò che siamo, ciò che vogliamo continuare ad essere, ciò che qualcuno vuole cancellare, e su questo purtroppo non ci sono mezzi termini, non ci sono compromessi, non ci sono sintesi, non ci sono ma giustificazioni, ma perché non c'è niente qui, da cui, da voi, da questo coraggio, su questo manifesto passa la nostra civiltà, e su questo secondo me dobbiamo essere tutti a disposizione, consapevoli di quello che sono le nostre responsabilità dal punto istituzionale.
Grazie Marco, ti prendiamo in parola e cogliamo subito il tuo invito, perché tu sai che a maggio ci è stato impedito di fare un convegno su Israele alla Statale di Milano. E mentre ancora stasera invece interverrà da remoto, però comunque viene data la possibilità di parlare a Mariam Budakka, che è una nota leader del Fronte Nazionale per la Liberazione della Palestina, organizzazione terroristica. Ora mi chiedo come possiamo ancora tollerare che le nostre università per mesi sia intervenuta Leila Khaled, altra leader di un'organizzazione terroristica, sempre il Fronte Nazionale per la Liberazione della Palestina, invece a noi non si è stato consentito di, insomma, di avere parola. Grazie mille Marco, e passo la parola all'onorevole Sassinetti, che è sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ringrazio per la preziosissima partecipazione. Spero che mi senta e che sia ancora... Non c'è l'audio?
Ma io il microfono aperto.
Si sente bene.
Bene, grazie. Buonasera a tutti, ringrazio. ringrazio l'amico Marco Scuria, saluto il presidente della commissione. Ci sono tante riflessioni da fare. Io parto da un dato personale, cioè dal fatto che all'inizio degli anni 70 ho iniziato a far politica perché in un'assemblea generale del mio liceo era stata legata la parola a un ragazzo di destra, e lì mi parve tutto surreale, tutto ingiusto, e da quel momento scelsi di iniziare la mia attività nella scuola, nelle organizzazioni del fronte della gioventù, e quindi mi fa riflettere molto, perché la sopraffazione sistematica ricorda anni fortissimi, gli anni 70, gli anni di piombo, in cui una sorta di passione facinorosa decideva chi doveva parlare chi. Rivedere queste situazioni dopo tutti questi anni è veramente rattrista molto e preoccupa molto. Quindi quello che accade nelle università, per quanto riguarda le mie competenze, devo dire che in parte accade anche nelle scuole superiori, anche se non per fortuna con questa sistematicità, però ci sono alcune scuole superiori che nei cortei hanno bruciato uffici di ministri, della leader Meloni, e quindi lascio veramente preso un po' il gesto della Peter Zotto, che ricorda anni terribili superati con grande fatica, grande coesione, ma che rimangono ovviamente sullo sfondo. Quindi questi gesti, io non voglio essere pessimista totalmente, secondo me difficilmente si può creare il clima di intolleranza totale di quegli anni che hanno portato poi anche alla morte di tanti ragazzi da entrambe le parti. Quest'anno saranno 50 anni dell'omicidio di Sergio Lamelli, che è molto sentito per la dinamica che ci è venuto il fatto, e quindi vivere in questi momenti dovrebbe essere soltanto una nostra memoria storica, e invece sono una cruda realtà attuale, fa molto, molto male. Io intanto faccio complimenti ai ragazzi per aver fatto questo manifesto del diritto allo studio, perché diritto allo studio significa anche diritto di poter partecipare. Noi non siamo, il nostro movimento non è a prescindere contro il fatto che sia necessario fare politica, anche un momento, un percorso di maturazione, ma tra la politica, come diceva anche prima il senatore Scuria, magari effettuata a livello scolastico per delle richieste legittime in campo dello studio, trasformarsi in battaglie ideologiche, in questo caso anche con deriva sistemica, è veramente assurdo, preoccupante. È necessario che le autorità accademiche intervengano, e naturalmente è anche necessario che ci sia l'impegno di tutti, e questi ragazzi sono stati veramente coraggiosi, affinché la situazione non prenda una piega che poi diventa difficile fermare. Ecco, io lancio questo appello. È molto facile che le situazioni fuggano di mano, soprattutto in un contesto del genere. Noi dobbiamo, la politica, le istituzioni, gli organi accademici, naturalmente la Polizia di Stato, se avvengono anche dei fatti come sono avvenuti al di fuori dell'università, ma dentro l'università deve esserci la possibilità per ciascuno di esprimere le proprie idee e il proprio parere, perché se si cominciano a creare delle isole in cui i principi elementari della democrazia e della partecipazione vengono meno, questo può essere davvero un esempio molto molto brutto e anche pericoloso che l'Italia non si merita. Quindi sono felice di aver partecipato stasera, dato anche questo mio contributo vissuto, per aver vissuto dei momenti di grande intolleranza anche sulla mia pelle, e posso testimoniare che poi è difficile tornare a una situazione. situazione di normalità, di partecipazione, di confronto, che invece è il sale della democrazia, ma soprattutto nella politica scolastica, inizia a far capire ai giovani che si può avere anche idee diverse, ma tutto ciò va contenuto in un dibattito responsabile, chiaro, onesto e soprattutto pacifico. Grazie a tutti.
Grazie al sottosegretario Frassinetti per questo intervento che purtroppo nelle università italiane vediamo che è stato proprio sdoganato il vero e proprio antisemitismo, anche quello di vecchio stampo, perché se prima era un antisionismo che mascherava l'antisemitismo, ma se aveva ancora un po' di, diciamo, vergogna a dichiararsi antisemita, adesso invece vediamo che purtroppo il messaggio antisemita viene tollerato e anche dalle stesse autorità accademiche, che sono purtroppo prese in ostaggio da questi gruppi, da questa minoranza di idioti facinorosi. Comunque, il senatore Marco Scuria deve salutarci perché ha un altro impegno. Grazie ancora di tutto. E ci sentiamo presto per organizzare un evento in università. C'è l'onorevole Andrea Ossini, che non so se riesce a, ma molto velocemente, perché devo far parlare, sì, perché devo,
e sono il vicepresidente della delegazione italiana alla Assemblea parlamentare, e appunto per questo, per fare tutto che lo affronta, discutendo per quelli che si sta inclinando, grazie che internazionali Israele compreso. Sono anche uno dei 5 componenti del protocollo di Vicenza per dare ai deputati e sentenze. Questo per dire che le questioni del Medio Oriente e Israele stanno particolarmente a cuore. E tenevo assolutamente a questo, almeno questo breve saluto a questo iniziativa, che viva, che è giusta, che ha una legge nella storia, che ha un grande valore morale e civile. L'antisemitismo è una delle peggiori piaghe, forse è stata la grande, anche senza forse è stata la più grande tragedia del XX secolo. È stata una storia criminale, ma è una storia criminale che sente purtroppo anche la peste dell'antisemitismo non può fare. Il fatto di averla trasformata in antisionismo, cioè in odio per lo Stato degli ebrei, per la nazione degli ebrei e quindi per il popolo degli ebrei, non la utilizza e non la rende migliore. Altra cosa è religiosamente di sentire dalle politiche del governo degli altri, anche degli altri, perché Israele è un paese democratico, è l'unico paese del Medio Oriente nel quale si può dissentire tranquillamente da quello che fa il governo, e si può protestare, si può fare manifestazioni in piazza, si può fare, si può dire, in primario consigli del Netanyahu, e sapere uno di loro. Proprio per questo Israele è un grande paese amico e alleato, e il boicottaggio delle università israeliane, come dicono gli israeliani, o di altre volte di questo tipo, sono particolarmente infami. Più infame di tutto è il boicottaggio della cultura, che è cosa in Germania e in altri paesi. Boicottare le idee, boicottare il libero scambio di signori, è un atto vergognoso, soprattutto nella università, che è un luogo di libero pensiero, e io auguro che tutti i rettori, tutti i senati eccetti, si oppongano nel modo più fermo a questo tipo di iniziative. E oltretutto non siamo al caso, perché tutti noi vogliamo la pace, tutti noi sappiamo che il popolo palestinese, come il popolo israeliano, è una vittima di questa situazione, ma sappiamo anche che la pace di tutta la giustizia solo per ottenere la ragionevole certezza della sua ragione. E l'antisemitismo certamente non porta a questo. Un'ultima cosa, gli atti di repressione e di violenza che sono avvenuti nel nostro università ci riportano anche un altro triste periodo della nostra storia. Io purtroppo sono abbastanza grande da aver vissuto, se non il 78, gli anni immediatamente successivi. Ho visto i gruppi avvelenati di tutto questo, in università e amici finiti in ospedale per la violenza. università, ho visto ragazzi di 20 anni morire, ho visto la nascita di terrorismo. Anche per questo la violenza della repressione della università va affrontata nel modo più giusto. Tale che anche se non fai il video, non è unico, non è rispetto della vita. Ma questo non può affrontarsi in quella negazione, questo non può affrontarsi la violenza verso altri, questo non può trasformarsi in intimidazione. Quindi ben venga la vostra iniziativa e sarò al vostro fianco di tutti i vostri.
Ringraziamo anche l'onorevole Orsini, che è sempre stato un caro amico, ha sempre preso parte a tutte le nostre iniziative, quindi anche se è così da remoto è stato molto apprezzato il suo intervento. Passo la parola alla senatrice Maria Stella Gelmini. Purtroppo devo chiedere a tutti pochi minuti per dare la possibilità, visto che abbiamo tempi contingentati, me ne scuso, dare la parola a tutti, soprattutto ai ragazzi. Grazie mille.
Sarò rapidissima, buonasera a tutti, un saluto ai colleghi, un saluto a Klaus Davi e a tutti i presenti, ma consentitemi un ringraziamento particolare agli studenti. Prima lo diceva anche Paola Frassinetti, il fatto che questo manifesto sia stato promosso da Paolo Balzano, che ringrazio, e con lui da tante associazioni studentesche, io credo che sia un fatto straordinariamente importante, che ha una duplice valenza. Da un lato, quello di rimettere un po' di ordine rispetto agli accadimenti che stanno avvenendo in tutte le università del mondo. Abbiamo visto quello che è capitato ad Harvard, in altre lingue degli Stati Uniti, ma così anche nel Regno Unito, in giro per l'Europa e nel nostro paese. E però è molto importante anche non solo fare un po' di chiarezza rispetto al fatto che il diritto allo studio deve essere garantito e non può essere messo da parte per delle manifestazioni violente che non sono improntate neanche ad una coerenza dal punto di vista storico e da una lettura oggettiva degli accadimenti, ma quello che è peggio, promuovono un linguaggio, uno stile, un approccio che è lontano dall'essere rappresentativo dell'università. L'università non può essere il luogo dell'odio, dell'intolleranza, dovrebbe essere il santuario del pluralismo, del rispetto anche per chi ha opinioni differenti. Invece siamo arrivati ad atti di antisemitismo, all'intimidazione nei confronti di studenti che non si omologano ai cori Propal e addirittura alla proposta di interrompere delle collaborazioni con università israeliane. Tutto questo nega il senso, la ratio e la finalità dell'università. E quindi è importante il contenuto di questo manifesto, che io invito a divulgare, a far conoscere, perché è corretto nei contenuti. Ma io penso che voi ragazzi abbiate anche un altro merito, che è quello di dare voce ad una maggioranza silenziosa che è stata silenziata dai media e troppe volte non considerata. Cioè qui pensiamo, molti pensano, che le manifestazioni violente rappresentino in qualche modo la stragrande maggioranza degli studenti universitari. Vogliamo dire che non è così, che in realtà si tratta di una minoranza violenta e arrogante che ha la pretesa di omologare e uniformare il pensiero all'interno dell'università e di minacciare o intimidire coloro che la pensano in modo diverso. E allora, vedere che tante associazioni, penso a Studenti per la Libertà, Siamo Futuro, Università Liberale, il presidente di UJ, perché ci siano tante associazioni che insieme a Pietro Baldi dicano, facciano sentire la voce degli studenti che vogliono studiare e che magari conoscono un po' meglio quello che sta accadendo nel Medio Oriente, io penso che sia un servizio al Paese. E quindi mi auguro veramente che questo manifesto possa avere un certo ascolto anche da parte dei mezzi di comunicazione, perché è importante ripristinare un minimo di ordine e di chiarezza all'interno delle università, che devono tornare ad essere il luogo del confronto, del dialogo, del rispetto per chi ha un'opinione diversa dalla nostra e soprattutto non possono in qualche modo assecondare anche involontariamente atti di antisemitismo o attribuire ad Israele responsabilità che Israele non ha, confondendo l'aggredito con l'aggressore. E oltretutto chiudo anche con una sottolineatura. È capitato in alcune università italiane, penso all'Università di Torino, ma è capitato anche in quelli di Milano e in altri atenei. Proporre di interrompere la collaborazione con università o centri di ricerca israeliani è un fatto non solo estremamente sbagliato, ma è un fatto grave, perché non si può pensare di interrompere il dialogo anche scientifico, la collaborazione tra realtà che peraltro hanno anche raggiunto importanti risultati. E questo risulta ancora meno spiegabile, atteso che invece non c'è una polemica rispetto ad accordi che io trovo siano comunque corretti, ma non è che si possono accettare gli accordi con l'Università dell'Iran, con l'Università della Federazione Russa, per fare un esempio, e mettere in discussione gli accordi con Israele. Io credo che il sapere non abbia confini, sono convinta che anche gli accordi con quelle università vadano mantenute per far sentire la voce anche delle minoranze che si oppongono ai regimi e che provano a costruire una democrazia in territori difficili, ma a maggior ragione l'isolamento di Israele è veramente inaccettabile. Quindi un plauso a tutti voi ragazzi, fate sentire la vostra voce, non siete soli e non siete quella minoranza che rappresentano i media. Io penso che la vostra voce sia ampiamente maggioranza nelle università italiane. Grazie davvero e
grazie alla senatrice Bellini. Credo che interpretare anche il desiderio dei ragazzi affinché il manifesto non si fermi qua, perché facciamo affidamento anche sulla parte politica, perché venga ulteriormente condiviso, pubblicizzato, se ne parli anche proprio nelle aule parlamentari, che insomma vi facciate carico anche voi politici di dare il giusto valore al merito di questi ragazzi. Grazie mille. Visto che deve lasciarci presto, passo la parola a Klaus Davi, che tutti conoscete, opinionista, scrittore, giornalista.
Grazie mille, grazie per l'invito, ringrazio i ragazzi, Luca Spizzichino, Marco Balsamo, ringrazio ovviamente i politici presenti, Franco Modigliani, colonna della comunità ebraica di Milano Instancabile, tutta l'organizzazione, sarò brevissimo. Ci vuole coraggio a fare questo manifesto, dobbiamo combattere a testa alta. Il clima che respirate negli atenei non è solo negli atenei, è anche per strada. Faccio un esempio, mi scuso se cito il mio prodotto giornalistico che ho pubblicato adesso. Sono andato a parte vari episodi fuori dalle moschee che mi sono capitati, eccetera. Solo perché sionista, attenzione, perché riconosciuto e riconoscibile sionista. Sono stato sabato alla manifestazione Propal in Porta Romana, ho postato il video oggi nel mio sito Klaus Condicio, potete vederlo, cosa è successo. Porta Romana, pieno centro di Milano, io abito a pochi metri da lì, via Santa Sofia, non so quanto è alto, perché più volte con gli scavi della metropolitana siamo stati sfollati, quindi siamo finiti sui giornali negli anni, quindi non è segreto. E quindi questo clima che c'è di intolleranza, di stalinismo che c'è nelle università, c'è anche per strada. Quello che la mia personale battaglia che faccio è perché il manifesto è importante, perché voi lottate per la riconoscibilità dei vostri valori e per il contrasto del pensiero unico, che adesso è diventato un pensiero unico, chiamiamolo di sinistra. Io sono liberale, non sono certo un estremista di destra, però purtroppo nell'università questo pensiero unico di estrema sinistra tende a prevalere. Io lo condivido perché io mi batto contro il fatto, non è solo una questione di antisemitismo, è una questione che Oggi l'ebreo non può essere più tale, non può essere più riconoscibile in quanto ebreo. C'è la kippa di Luca, uno spizzichino, però è molto difficile oggi girare a Milano e a Roma in modo riconoscibile in quanto ebreo. E c'è un non detto, questo lo dico con molta sincerità alla politica, perché mi occupo di criminalità organizzata da tanti anni, quindi conosco bene tutto l'apparato della sicurezza, conosco bene il mondo della magistratura, eccetera, eccetera, eccetera. Ho fatto tantissimi servizi in Calabria e quindi nelle zone di 'Ndrangheta a Milano, conosco, so di cosa parlo. Quello che non va bene, e lo voglio dire chiaramente anche il ministro Piantedosi, che deve dare un messaggio molto chiaro, che va incontro alla battaglia di questi ragazzi, e che poi sottotesto viene detto rendetevi meno riconoscibili, perché se no rischiate. Non mi piace questa cosa qui. Perché torniamo al marianesimo, torniamo all'ebreo che si deve nascondere, torniamo all'ebreo che si deve vergognare. Infatti nel video che ho postato, il papà appena mi vedono mi dicono vergogna, vergogna, in quanto sionista, non in quanto israeliano, non in quanto simpatizzante di Israele. E quindi io mi batto per questo, perché si inizia col togliersi la kippa, si inizia col nascondersi, si inizia con l'inabissarsi, e sono cose che abbiamo tutti, o noi no, perché per fortuna non c'eravamo negli anni 30, ma che abbiamo studiato e che si sono ripetute nella storia. Chiudo dicendo tenete botta, soprattutto nei riguardi di chi vi dirà non fatelo, ma lasciate, poi passerà, non passerà. Mi spiace doverlo dire e ribadire, sono cose che hanno detto anche a me. Ma lascia perdere, non andare a intervistare nelle moschee, non andare alle manifestazioni dei profani, non andare a Rosarno a intervistare il capo della Cosca Bellogo che ha infiltrato la curva dell'Inter che gestisce tutto il narcotraffico, il traffico di armi, come abbiamo visto. Non mostrare, non far vedere, perché tutto passerà. Sono cose che abbiamo già sentito. Abbiamo sentito nella Accademia Ashkenazita in Germania, Magonza, eccetera, si diceva teniamo passo un figlio nelle comunità che poi passerà. Cosa è successo? Pogo, tutta la comunità ebraica spezzata via in pochi giorni. Negli anni 30, vedrai che passerà. Leggi hitleriane, Mussolini, vedrai che passerà. Abbiamo visto come è passato. Io questa filosofia non la condivido. Bisogna combattere, io, se vi interessa, sono lì per fiancheggiare il vostro lavoro al vostro fianco e tutelare chi vuole una narrazione diversa nell'università, diversa. Chiudo dicendo con una provocazione, visto che mi accusano di essere di Popal, un provocatore, chiudo dicendo, ma noi siamo italiani, io sono italiano, cittadino italiano, poi ho vissuto in vari paesi, ma sono al 100% italiano. Adesso si parla di arrestare in Italia un premier liberamente eletto, che è l'unica democrazia in Medio Oriente, noi però vorrei dire a chi lo vuole arrestare, all'onorevole Provenzano, alla dottoressa Schlein, tutta gente con cui ho nulla in contrario, che dicono dobbiamo applicare, ma veramente noi italiani abbiamo l'autorità morale per arrestare il premier di un paese che nasce sulle radici delle persecuzioni razziali a cui noi abbiamo dato un contributo determinante negli anni 30? Ma ci siamo confrontati veramente con la nostra storia? Quindi ragazzi, tenete botta, io ci sono, grazie.
Passo la parola al senatore Paganella per l'intervento. Grazie mille di essere qua.
Grazie a tutti. Io ringrazio i ragazzi di fare di Siamo Futuro, il movimento universitario della Lega. Ho accettato con piacere il loro invito ad essere qui. Quello di oggi io credo che non sia solo un semplice manifesto di diritto di studio, ma è qualcosa di più alto, è qualcosa di più profondo, è un inno all'articolo 21 della Costituzione, vuole dire alla possibilità, alla libertà di manifestare liberamente le proprie parole, la propria espressione, è un inno alla democrazia, è un inno alla libertà e quindi è un inno al diritto allo studio. Non so se è ancora vero la legge che diceva prima il collega Scuria, quello che diceva Giulio Andreotti, vale a dire per vedere quello che succederà nel nostro mondo, no? Fra 20-30 anni bisogna guardare quello che accade nelle nostre università. Questo non so se ancora vale, di sicuro se noi guardiamo in un mondo globalizzato quello che sta avvenendo in altri paesi europei o anche negli stessi Stati Uniti, che ce la mettersi le mani nei capelli, perché ci sono realtà incredibili, un vero e proprio cortocircuito del pensiero occidentale che ben ha descritto ormai tanti anni fa, descritto e scritto Oriana Fallaci per quello che sta avvenendo, quello che Oriana ci ha detto parecchi anni fa e ha scritto, dove ad esempio ci sono situazioni di università americane dove ci sono magari movimenti studenteschi vicini alle istanze delle minoranze sessuali e quindi in difesa dei diritti, diciamo, delle comunità gay, eccetera, eccetera, che inneggiano paradossalmente in questo cortocircuito che vi dicevo a realtà come Hamas, dove comunità come le loro non potrebbero nemmeno avere il diritto di vita e di parola. Quindi è un vero e proprio cortocircuito e mi associo alle parole che ho sentito prima di non arretrare. Diceva Klaus David tenere botta, che è un modo di dire nordico, io vengo da Mantova, quindi è un modo di dire delle mie parti, cioè il non arretrare è un obbligo morale ormai in questo momento. E il paradosso anche di questo manifesto è che si citano e si dicono cose di totale buonsenso, ma ormai siamo arrivati a un punto tale che dire cose di tale buonsenso, condivisibili penso dalla stragrande maggioranza delle persone, è diventato un atto di coraggio. E siccome le università noi le abbiamo vissute in passato, possono essere popolate da ragazzi che magari sbagliano, ma anche da cattivi maestri che possono instillare nella mente dei nostri ragazzi violenza, un approccio manicheo alla società dove c'è il bene e c'è il male, io dico che questo manifesto è un atto di coraggio che riporta le università a quello che devono essere. Vale a dire un centro di scambio di idee, un centro di libertà di espressione, che devono essere protette, qui vedremo noi legislatori come farlo, devono essere protetti come è attualmente protetto il Senato della Repubblica che ci ospita o la Camera dei Deputati. In questo senso io penso che qualche legge, o il rispetto anche di qualche legge, perché molte volte non è solo fare le leggi ma farle rispettare, sia d'obbligo per tutti. Lascio la parola ai ragazzi che credo che diano il senso più profondo forse di noi politici che abbiamo più spazio anche all'interno di queste mura. Io lascerei la parola ai ragazzi e non rubo altro tempo.
Ci sono ancora gli interventi dell'onorevole Simone Baldelli, a cui chiedo purtroppo davvero di essere brevissimo. Franco Modigliani e poi passiamo la parola ai ragazzi, sperando che ci concedano un po' più di tempo, visto insomma abbiamo anche iniziato più tardi.
Grazie. Io si sente? Non abbiamo l'amplificazione. Adesso sì, grazie. Io porto questa conferenza stampa il saluto del presidente Gasparri, che non ha potuto essere qui per altri impegni istituzionali. Saluto assolutamente questa iniziativa di questo manifesto, direi anche appello delle associazioni studentesche, che contiene, diceva prima Andrea, dei principi di assoluto buonsenso, legalità, non discriminazione, rispetto della volontà degli studenti di poter entrare e frequentare l'università, il rispetto degli accordi con le università italiane e quelle israeliane, spazio condiviso per un dibattito politico aperto. Cioè, chi può onestamente leggere questo documento e dire che c'è qualcosa che vada oltre quello che dovrebbe essere un buon senso comune. Allora, in un contesto del genere, grammaticalmente aggiungo veramente poco rispetto a quello che hanno già detto Monica e lei, a partire da in un contesto del genere è esattamente quello che avevamo desiderato quando quasi 25 anni fa abbiamo fondato Studenti per la Libertà, quello di essere alternativi, non a una cultura dominante, perché non è una cultura dominante, è un elemento che per alcuni versi suona come una prepotenza quando diventa occupazione, quando diventa violenza, quando diventa discriminazione, all'interno anche del contesto universitario. Ecco, la capacità delle associazioni studentesche di sottoscrivere quello che non è, diciamo, specificamente un manifesto del diritto allo studio, perché come diceva Surya, manifesti di diritto allo studio sono quelli che riguardano il diritto alla casa, la mensa, queste cose qui, c'è il mondo del diritto allo studio, ma un diritto a un equilibrio, al buon senso, alla legalità, al rispetto dell'opinione altrui all'interno del mondo dell'università, che è un mondo dove si forma il dibattito politico delle classi dirigenti dei vari paesi. E a maggior ragione oggi questo impegno, questo essere alternativi, deve essere un diritto, perché è una richiesta di grande buon senso. Per cui un grazie alle associazioni che hanno voluto sottoscrivere questo documento e che hanno dato a noi oggi l'occasione di essere qui, non tanto per parlare quanto per ascoltarvi. Grazie.
Io comincio a dare la parola a Gianluca Balcuni, perché so che poi hai un altro impegno, quindi...
Sì. Scusate tutti e tutte, purtroppo un altro impegno, quindi questo non mi consente di essere qui tanto, e anzi sarò anche breve nel mio intervento. Intanto voglio dire l'intervento rivolgendo un pensiero alle tante donne che sono vittime di violenza, quelle che appunto non ce l'hanno fatta, dato che oggi il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Scusate, voglio chiedere un applauso per loro. Anche se l'argomento poi alla fine non è quello. Per chi non mi conosce, sono Gianluca Baldini, sono il referente nazionale di Università Liberale. Ancora mi scuso per aver chiesto la parola per primo, però come sapete purtroppo ci sono altri impegni e sono stato costretto a fare questo. Io come referente di Università Liberale ho deciso di prendere parte al manifesto nazionale per il diritto allo studio appena Pietro appunto me l'ha presentato. E Pietro veramente l'ha ringraziato per questo, perché è un ragazzo che ha tanta forza, tanta tenacia e soprattutto sa quello che vuole. Quindi ho detto: Pietro, io accetto, ringrazio tutti quanti i miei colleghi delle altre associazioni per aver tirato su questo tipo di progetto. Quello che a me dispiace da studente, ma prima di tutto da cittadino italiano, è il fatto che la situazione all'interno dei nostri atenei, ma anche della società, come diceva prima Klaus, come diceva prima l'onorevole Maria Stella Gelmini, è particolarmente infuocata da questo tipo di tensioni. Per esempio il 23 novembre ho deciso di partecipare alla manifestazione contro la violenza sulla donna, proprio perché io sono contro la violenza sulle donne, ritengo giusto partecipare, ma quella manifestazione sembrava più incentrata sul fatto della Palestina, perché quelle lì erano le bandiere che sventolavano, piuttosto che su quella delle donne. Questa qui è una cosa gravissima, perché questo provoca delle divisioni, che sono delle divisioni fortemente inaccettabili, che io da cittadino italiano e da studente giudico veramente vergognose. Come studenti in questo manifesto nazionale per il diritto allo studio, che poi vi presenterà Pietro, vogliamo la piena sicurezza dei nostri atenei, quindi vogliamo studiare pacificamente, fare gli esami pacificamente, assistere alle sedute di laurea senza che qualcuno ci debba contestare, ci debba impedire il nostro diritto a studiare, che è sancito dalla Costituzione, è sancito da tanti altri ordinamenti, perché quello che sta succedendo è veramente inaccettabile, ve lo dico proprio con tutto il cuore. Quello che vorrei vedere sono più fatti da parte delle istituzioni. So che stanno intervenendo, però davanti a una situazione del genere c'è proprio bisogno di essere uniti, di essere svelti per combattere questo tipo di sistema, perché molto spesso questi movimenti estremisti che si possono trovare a destra, che si possono trovare a sinistra, sono nelle condizioni di protestare, di coinvolgere sempre più studenti e studentesse, molto spesso costringendoli ad andare dalla loro parte senza nemmeno conoscere a che cosa poi alla fine vanno incontro, e creare questo disguido. Quindi io voglio dire questo, che noi come studenti firmatari di questo manifesto nazionale per il diritto allo studio non dobbiamo essere minoranza, vogliamo essere coloro che rappresentano gli studenti proprio perché non siamo di parte. Noi quello che vogliamo in Medio Oriente è la pace, è la stessa cosa che vogliamo per Russia e Ucraina, e soprattutto vogliamo che questo tipo di situazioni vogliamo che queste situazioni non possano toccare l'Italia in maniera così forte, anche perché noi non c'entriamo niente, siamo semplicemente dei cittadini, siamo degli studenti che i loro diritti li devono far valere. Quindi vi ringrazio a tutti e scusate ancora per l'imprevisto.
Allora, due parole velocissime, molto veloci, solo dicendo questo, che da troppo tempo le nostre università sono diventate ostaggio di una piccola minoranza di estremisti, che nel nome di una presunta libertà di espressione in realtà impediscono lo svolgimento delle lezioni, intimidiscono e perseguono gli altri studenti, si lasciano andare ad atti di antisemitismo e di vandalismo e spesso nel silenzio e nell'inerzia delle istituzioni. Non è accettabile che le università siano diventate delle zone franche, dove sono sospesi fortemente limitati i diritti costituzionali di tutti gli studenti, tra cui il diritto allo studio, il diritto alla sicurezza, il diritto al libero confronto delle idee e non ultimo il diritto a poter usufruire delle nuove conoscenze, dei progressi della tecnologia. Per esempio penso all'interscambio, alla collaborazione con le università israeliane che oggi rappresentano le eccellenze in alcuni settori della scienza e della tecnologia. Le università devono essere un luogo aperto allo studio e all'approfondimento, dove il libero scambio delle idee e delle conoscenze porta alla comprensione reciproca, alla condivisione di obiettivi, al miglioramento e al progresso della società. Le università devono formare i tecnici e la classe dirigente del futuro e per il bene dell'Italia non possiamo più tollerare che le azioni criminali di pochi pregiudichino tutto questo. Attraverso il manifesto per il diritto nazionale per il diritto allo studio si sollecita quindi pertanto le istituzioni a voltare pagina e a farsi carico da subito di una gestione sana e corretta dell'università, impedendo e sanzionando le condotte illecite, facendo pagare i danni delle occupazioni a coloro che hanno fatto le occupazioni e non scaricandoli sulla collettività e, da ultimo, impedendo infiltrazioni all'interno dell'università di soggetti che non sono, che non appartengono al mondo universitario, ma piuttosto a quello dell'estremismo. A tal fine io penso che forse sarebbe il caso di istituire dei controlli all'ingresso all'università e permettere di entrare solo degli studenti autorizzati e quindi con il regolare libretto universitario. Concludo riprendendo un pensiero di Baldini che in questa giornata del 25 novembre, che è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, dobbiamo ricordare le donne israeliane. Le donne israeliane che sono state vittime della violenza del 7 ottobre, la violenza barbara, le donne che sono state. Queste donne sono dimenticate, tutte le manifestazioni e tutti i cortei non ricordano le donne israeliane perché sono delle donne ebree. Questa è un'altra delle manifestazioni di antisemitismo terribili a cui noi dobbiamo assistere. Quindi la nostra forza, il nostro coraggio per opporci a tutto questo, e sollecitiamo le istituzioni a farlo con noi. Grazie.
Allora chiamo Luca Spizzichino, che è presidente dell'UGEI. Anche a te, Luca, chiedo di dare spazio a tutti i tuoi compagni. Grazie.
Buonasera a tutti, sono Luca Spizzichino, presidente dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia, l'associazione che rappresenta gli oltre 4.000 ebrei tra i 18 e i 35 anni che vivono nel nostro paese. Questa conferenza è un'occasione importante per dare voce agli studenti che negli ultimi mesi hanno visto la propria vita universitaria stravolta completamente, in particolare gli studenti ebrei e israeliani, che si sono ritrovati al centro di un clima d'odio e di intolleranza che sta purtroppo prendendo piede in molti ebrei. Episodi come gli slogan violenti, le occupazioni e ancora più preoccupante la censura sono diventati sempre più frequenti. Ad alcuni studenti è stata persino negata la possibilità di esprimere il proprio pensiero sul conflitto, soffocando quello che è il confronto aperto e costruttivo che dovrebbe essere il cuore della vita accademica. L'università da sempre i luoghi di incontro e di dialogo si stanno trasformando in quelli che sono spazi di esclusione e di intolleranza, che rischiano di diventare la norma. Questo però non riguarda solamente un singolo gruppo, ma mina le fondamenta stesse del sistema educativo e della coesione sociale. L'antisemitismo, spesso mascherato da antisionismo, sta trovando sempre più spazio e accettazioni. Questo fenomeno non può essere tollerato. Nessuno studente dovrebbe mai sentirsi costretto a giustificare la propria identità o le proprie convinzioni in un ambiente che dovrebbe essere sinonimo di libertà e di rispetto. Permettere che un clima del genere si diffonda significa mettere a rischio i valori democratici che sono alla base del mondo accademico e della nostra società. È positivo che la politica stia iniziando a riconoscere la gravità di questa situazione e ascolta la voce degli studenti. Questo è un passo essenziale per far sì che l'università torni a essere un spazio sicuri, rispettosi e aperti, dove ogni studente, indipendentemente dalla sua origine o identità, possa sentirsi accolto, valorizzato e libero di esprimere le proprie idee. Grazie a tutti.
Io però adesso vorrei far intervenire Pietro Balzano, perché se vuoi alla fine... Allora, Andrea Linzoli, che è responsabile di studenti per la libertà, grazie mille.
Grazie Cristina, grazie al senatore Scurria per aver organizzato questa bella occasione e a tutti i relatori che sono venuti prima di me. Ci è stato chiesto di entrare nel merito della questione, allora vorrei partire da chi è Studenti per la Libertà. Studenti per la Libertà, come è stato detto prima, nasce come emanazione del movimento politico Forza Italia all'interno dell'università, ma ben presto, negli anni successivi, siamo riusciti a prendere anche non solo la rappresentanza degli studenti che fanno riferimento a Forza Italia, ma a tutti gli studenti che guardano al centro-destra. Questo ci ha dato una grande agilità di movimento e rapidità sulle tematiche. Da prima, come è successo a maggio dell'anno scorso, la manifestazione che poi ha dato vita al manifesto che poi successivamente Pietro vi racconterà. Quella manifestazione doveva essere fatta 2 settimane prima e in via Tessera del Perdono, che per chi non è di Milano è il luogo in cui ha sede la statale di Milano. Però non ci è stato permesso di farla lì. Non ci è stato permesso di farla perché la Digos ci ha spostato in un altro luogo e ci ha spostato la data, impedendoci in quel momento di manifestare la nostra espressione, il nostro pensiero. Perché? Perché si aveva paura che gli studenti di Propal potessero causare episodi di violenza e quindi per sicurezza è stato spostato. Ebbene, dopo quella manifestazione che è stata genesi delle nostre richieste, sono successe tante cose, una su tutte le minacce scritte sui muri dell'università al coordinatore di Studenti per la Libertà della statale e a un eletto della nostra facoltà, che un giorno sono entrati all'interno dell'università e hanno visto delle minacce vere e proprie scritte in grande sui muri dell'università. Questo ha causato un clima ingestibile e, come è stato detto prima dal senatore Scurria, noi crediamo che l'università sia uno specchio della società, sia uno specchio della società e rappresentino quello che sono i bisogni non solo dei giovani ma di tutta la società in generale. Quindi noi come Studenti per la Libertà in questo momento siamo molto preoccupati. Siamo preoccupati per gli studenti e per la società in generale. Siamo preoccupati per la libertà di pensiero, che molte volte, ne sono esempi per esempio l'Università di Napoli, in cui non è stato consentito al direttore di Repubblica di tenere un convegno, all'Università Sapienza di Roma, in cui al giornalista David Parenzo, solo perché è di origine ebraica, non è stato anche lui consentito di parlare. Anche la nostra manifestazione è stata spostata. Poi inoltre siamo anche preoccupati per i patti internazionali, come ha detto prima la senatrice Giannini. Purtroppo non tutte le università stanno rispettando i patti internazionali. Vediamo per esempio l'Università di Pisa e l'Università di Torino. Entrambe le università, i senati accademici, hanno votato contro l'applicazione di un bando del Ministero degli Esteri che diceva che voleva la collaborazione delle università italiane con il Ministero della Ricerca e dell'Innovazione israeliano, che in sé è anche, porta un po' di ironia perché la loro argomentazione era che noi così avremmo aiutato Israele a promuovere una guerra, a promuovere l'alta intelligenza artificiale con cui riescono a adottare determinate azioni di guerra. Però è ironico, perché noi da questo scambio ne avremmo solo portato a casa qualcosa, e soprattutto in un momento in cui, in un momento geopolitico così delicato, avremmo preso e accolto con molto piacere questo interscambio culturale. E quindi chiediamo come studente della libertà, e credo che su questo Pietro converrà come successivamente, come tutti gli studenti firmatari, che i patti internazionali non solo vengano mantenuti, ma anzi vengano rispettati con le università di tutto il mondo, indipendentemente dalle ideologie politiche a loro connesse. In ultimo, e mi accingo a concludere qua, speriamo e auspichiamo che le università italiane rimangano quel luogo di libertà e di crescita e di confronto, e che quindi chiediamo che possa essere un luogo di confronto e le università mettano a disposizione delle aule per fare un confronto vero e proprio in cui si possa discutere. Qualche settimana fa l'Università Statale di Milano non è stato permesso a un'associazione di centro di effettuare una discussione sulla tematica israelo-palestina.
Eravamo noi.
Purtroppo. E questa è una cosa che a parere nostro è gravissima. Settimana scorsa noi abbiamo consegnato al segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, il manifesto del diritto allo studio. Lui l'ha accettato con grandissimo piacere e per noi è stato un segno importantissimo, perché è stato il segno di un percorso che è partito da quella manifestazione del 20 maggio dello scorso anno, che è proseguito con il manifesto scritto da Pietro e che portava con sé tutte le battaglie che abbiamo fatto giornalmente all'interno dell'università e fuori dell'università, portando sempre rispetto anche alle altre associazioni, facendo queste battaglie in maniera pacifica. E quindi settimana scorsa abbiamo concluso questo percorso e auspichiamo che questo sia un punto di inizio, un punto di partenza per nuove collaborazioni.
Grazie. Vi ammiro veramente, ragazzi, complimenti a tutti. Filippo Leon, che è responsabile di Siamo un Futuro.
Ringrazio gli onorevoli senatori, i miei colleghi.
Dai, Filippo Leon Buffa.
Esattamente, sì, Filippo Leon è il nome, Buffa il cognome. Ringrazio gli onorevoli senatori, i miei colleghi qui presenti, che prima di me hanno già parlato delle violenze che abbiamo visto nelle università, anche perché oggi ricorre la giornata, appunto, come diceva Gianluca, contro la violenza sulle donne. La stessa violenza che, secondo Hannah Arendt, costituiva una minaccia al cosiddetto spazio pubblico, alla possibilità di confronto, alla possibilità di dialogo tra le varie realtà universitarie, ad esempio. Noi come Siamo Futuro, come studenti della Lega, l'abbiamo visto dove amministriamo, tutte le università tra Milano, Bergamo, Torino, Catania. In ultimo, a Bergamo ci hanno cancellato la pagina Instagram grazie alle loro segnalazioni, a dimostrazione che non accettano un'alternativa, non accettano il confronto. Noi abbiamo fin da subito aderito al manifesto per il diritto allo studio, perché tutti siamo d'accordo con l'articolo 21 della Costituzione per la libertà di pensiero e di manifestazione. Cosa diversa dalle loro manifestazioni, dalle loro violenze perpetrate anche in università. È inaccettabile che nelle nostre università, nei nostri atenei, risiedano dei movimenti che non solo condividono il fine di Hamas, ma soprattutto i mezzi, che è una cosa gravissima, ovvero la violenza, come diceva il senatore Paganella prima di me. Con l'unico forse aspetto divertente, che sono i primi movimenti a lamentarsi per la mancanza di fondi stanziati all'università, quando magari sono i primi a procurarne lo sperpero per i loro danni nei nostri atenei. Quindi noi siamo qui per chiedere quello, la sicurezza, la libertà e la possibilità di confronto, che sono solo la base, anche se un tempo erano scontati, sono solo la base per tornare competitivi, per avere un'università competitiva in Europa. Grazie a tutti.
Grazie Filippo Leone, adesso la parola a Pietro Balzano, che è redattore del manifesto, che ci spiegherà punto per punto brevemente, ma cosa significa questo manifesto, cosa comporta questo manifesto. Grazie Pietro. Io purtroppo fra 5 minuti vi devo salutare perché ho un volo aereo.
Allora cercherò di essere breve, volevo solo giusto cominciare l'intervento ringraziando tutti i partiti della coalizione di governo presente oggi, perché è il segnale forte che ci serve, che le istituzioni sono pronte ad ascoltarci e sono pronte ad avviare un dialogo con noi, che è la stessa cosa che poi noi vogliamo portare in università ed è fondamentale, il dialogo. Noi dobbiamo partire da quello che è successo, che è il motivo per cui ho scritto questo manifesto, ed è che da un anno a questa parte in università il dialogo ha cessato di essere possibile, perché siamo alle prese con una, che ripeto ed è importante, una minoranza di studenti che attraverso la violenza, l'intimidazione, il vandalismo cerca di arrogarsi il diritto a parlare per tutti. Facendo questo lascia dietro di sé una scia di danni in diverse università, penso per esempio a Torino, a Milano, a Roma, danni in tutta Italia che superano il milione di euro, insieme a aggressioni verso i loro colleghi e alla richiesta di cessare tutti gli accordi con le università israeliane, privando tutti gli studenti di una innegabile opportunità. Abbiamo inoltre assistito agli eventi che questi studenti hanno organizzato, dove hanno portato dei membri di organizzazioni riconosciute come terroristiche dall'Unione Europea a parlare dentro le nostre università, che dovrebbero essere il centro del sapere e della conoscenza. Questo già di per sé sarebbe intollerabile, ma assume una gravità ancora maggiore nel momento in cui lo si rapporta con quello che veniva detto prima, con eventi moderati a cui invece viene imposto di cambiare sede o di addirittura non tenersi per paura degli atti violenti che questi studenti possono portare avanti. E questo non solo nelle università, ma è sfociato anche nella vita di tutti i giorni, perché è di qualche settimana fa il caso di un titolare di un cinema che ha avuto paura, non è che non ha voluto, ha avuto paura a mandare in proiezione un film sulla vita della senatrice Segre, che nulla ha a che fare con il conflitto oggi in atto. Questi sono esempi chiari di come ciò che avviene in università abbia poi ripercussioni sulla società così come la conosciamo. Io ho scritto queste parole perché voglio tutelare gli studenti che hanno posizioni diverse, che si rifiutano di avere paura ad andare in università, ma anche per tutti quegli studenti che vogliono essere liberi di non avere una posizione, per tutti quegli studenti che pensano al fatto che hanno la tesi da scrivere, che hanno la prossima sessione, sono indietro con lo studio, e che l'ultima cosa di cui hanno bisogno è andare in università in un clima di tensione, odio e violenze. Quello che noi non possiamo tollerare come studenti, e non solo come studenti, ma come cittadini di una società democratica, è che un'ideologia, qualunque essa sia, venga usata come scusa per portare avanti atti di violenza e di vandalismo. Noi contro questo ci schieriamo. Non stiamo chiedendo a nessuno di rinunciare alle proprie idee, ma la violenza non può essere un mezzo per portarle avanti. Infine concludo dicendo che oggi per me, come veniva detto prima, è un punto di inizio. È un punto di inizio che voglio condividere con tutte le altre liste studentesche in Italia, oltre ovviamente a ringraziare ancora quelli che sono stati i miei compagni di viaggio fin dall'inizio, ma io voglio rivolgere un appello a tutte le altre associazioni studentesche ad unirsi a noi, perché oggi è il giorno in cui avviamo un dialogo costruttivo con le istituzioni per proteggere e tutelare le nostre università. E noi abbiamo bisogno di tutte le associazioni studentesche che si uniscano per difendere la democrazia, non per schierarsi, ma per difendere il diritto a schierarsi. È una cosa di cui noi abbiamo assolutamente bisogno. Quindi rinnovo ancora il mio appello a tutte le altre associazioni studentesche a unirsi a noi, perché dobbiamo rappresentare al meglio il maggior numero possibile di studenti insieme con le istituzioni per arrivare a misure concrete a protezione delle nostre università. Perché queste possano tornare a essere quello che avrebbero sempre dovuto essere, ovvero luoghi di pluralismo delle idee, di pace, di tolleranza e soprattutto di studio. Grazie.
Allora, io volevo concludere con un'ultima osservazione, una proposta che viene, è una proposta parallela al Manifesto Nazionale per il Diritto allo Studio, redatto da Pietro Balzano e degli studenti, è una proposta che, concreta e operativa, che viene da un gruppo di docenti, di accademici italiani, di tutte le università italiane, e che va nella direzione delle proposte concrete, cioè una proposta per condividere la ricerca universitaria con università israeliane e palestinesi. È una proposta che è stata inoltrata a giugno al Ministero e alla CRUI e a vari altri enti, ma purtroppo, forse per distrazione estiva, non è stata valutata in maniera compiuta. È una proposta innovativa, intelligente, che va nella direzione della pace. Ripeto, si tratta di far lavorare, studiare insieme israeliani e palestinesi, e l'Italia, l'università italiana, potrebbe essere il garante di questa ricerca congiunta, che porterebbe dei grandi benefici. Ci riserviamo di parlarne in maniera più approfondita in un'altra occasione. Grazie.
Beh, io ringrazio tutti i rappresentanti della politica, il senatore Paganella, che è ancora qua, l'onorevole Baldelli, il senatore Terzo, visto che se ne è andato. Vi ringrazio tutti i partecipanti e ancora veramente onore a vedo questi ragazzi coraggiosi, e credo che molti si uniranno alla vostra battaglia e che anche la politica si faccia carico del vostro manifesto e porti avanti la vostra istanza. Grazie a tutti e buonasera.